Salve, Sante Pater.
Come ogni primo martedì del mese, trasmettiamo Santi Francescani dei Tre Ordini, a cura di Fra Andrea Cassinelli.
Pace bene, fratelli e sorelle carissimi, benvenuti anche questa sera all'incontro dei Santi Francescani del primo, secondo e terzo ordine. E stasera parliamo di un frate del primo ordine che è servo di Dio, cioè il processo di beatificazione sta andando avanti, ha già passato alcune fasi, è già stata accettata la posizione. E adesso stanno appunto valutando gli storici e teologi per la proclamazione della venerabilità. Parliamo di padre del servo di Dio, Fra Gian Pietro da Sesto San Giovanni. Clementino, questo è il suo nome, nasce il 9 settembre del 1868 a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, da Carlo Recalcati e da Giuditta Strada. Lo stesso giorno il bambino viene battezzato nell'antica chiesa parrocchiale e le viene appunto imposto il nome di Clemente. Nella seconda metà dell'Ottocento, Sesto non era ancora il simbolo dello sviluppo industriale italiano, ma un paese rurale di circa 5.000 abitanti situato a pochi chilometri da Milano e caratterizzato da una proprietà agricola frazionata e dalla presenza di piccole attività artigiane. Carlo e Giuditta erano contadini, così Clementino crebbe insieme ai due fratelli che arrivarono dopo di lui, in un ambiente modesto ma sereno, improntato a una fede profonda e sincera. La madre, che vigilava sulla formazione del piccolo, vide crescere buono e sensibile, particolarmente disponibile con i compagni e sollecito verso i poveri bisognosi. Colse così nei suoi comportamenti il germe della vocazione. Clementino aveva un amico prediletto, Pietro Caimi. La loro fu un'amicizia fondamentale che li accompagnò per tutta la vita e li aiutò, come succede nelle vere amicizie, a non perdere mai la vista il loro comune ideale. Pietro, di 3 anni maggiore, inizialmente influenzò lo spirito di Clementino. Insieme frequentarono e furono attivi nell'oratorio parrocchiale. Poi Pietro conobbe i frati cappuccini di Corso Monforte a Milano e fu particolarmente toccato da quell'esperienza, tanto che decise di rendersi partecipe anche l'amico. Così giovanissimo, Clemente scelse come confessore un sacerdote cappuccino e lo aiutò a seguire con generosità l'ideale missionario che cominciava a prendere forma nella sua mente e a ricolmare il suo giovane cuore. Tutto ciò si piega con la presenza attiva dei francescani secolari che hanno, in 70 anni, condizionato positivamente la cattolicità del borgo. Per cui vedete come padre Gian Pietro da Sesto annusa, così potremmo definire, no? L'aria francescana proprio grazie ai terziari francescani, l'ordine francescano secolare che in Sesto San Giovanni, già da 70 anni, portavano questo spirito francescano e appunto anche il nostro Clementino assorbe questo spirito. Pensate che su una popolazione di circa 4.000 abitanti, circa 200 erano francescani secolari. Pietro entrò in convento, allora appunto diventò fratino nel convento di Sovere e alcuni anni dopo, nel 1882, prima di compiere i 14 anni, Clemente seguì il suo esempio, lasciò la famiglia e in treno, accompagnato da un frate, raggiunse Sovere. La sera il superiore lo vestì dell'abito francescano, lo cinse col cordicino e gli impose il nome di Fra Gian Pietro. A Sovere l'adolescente Gian Pietro fece un altro incontro decisivo, quello con Fra Carlo da San Martino Loearo. Fra Carlo, che in seguito fondò la missione dei Cappuccini Lombardi nel nord-est del Brasile, testimoniò che il giovane si dedicava con amore allo studio. Era giunto in convento come usanza nell'epoca per i ragazzi di estrazione umile, avendo frequentato solo le scuole elementari, ma qui si convinse che anche la conoscenza avrebbe potuto aiutarlo ad affrontare gli impegni futuri e a servire meglio Dio. Seppur giovanissimo, riuscì a interiorizzare questa esperienza. 2 anni dopo il padre provinciale lo ammise al noviziato di Lovere. in provincia di Bergamo, dove affronterà prove rigorose. L'anno successivo, il 2 marzo del 1885, sotto lo sguardo commosso dei genitori, fra Gian Pietro, mise la professione dei concili evangelici. Subito dopo la professione riprese gli studi. Ad Albino, in provincia di Bergamo, seguì il corso di propedeutica sotto la direzione di padre Carlo, che scoprì sempre più in lui perspicace intelligenza e passione. Passò poi a Bergamo per lo studio della filosofia. Nel marzo del 1889 mise la professione perpetua, donandosi indissolubilmente a Dio e dando piena realizzazione alla vocazione cappuccina. Si recò poi a Milano per affrontare gli studi di teologia e qui incontrò di nuovo l'amico, che ora si chiamava Fra Stefano, che pochi mesi dopo ricevette l'ordinazione sacerdotale. Furono mesi in cui i due amici, confratelli, rinsaldarono il loro ideale missionario, non più un mero sogno giovanile, ma un vero proposito maturato con entusiasmo. Dopo il secondo anno di teologia, il 23 maggio del 1891, anche Fra Giampiero divenne sacerdote. Conclusi gli studi di teologia, dovendosi inviare i primi frati nella missione del Maragnon, chiese di poter partire per dare una risposta piena alla spinta missionaria che coltivava in sé. Ma i superiori non ascoltarono la sua richiesta e decisero di mandarlo prima dal convento di Cremona, poi al seminario di Sovere come professore. Nel 1894, quando padre Carlo richiese al ministro generale e provinciale di invitargli degli altri frati per l'enorme bisogno, venne resa pubblica la lista dei frati per la nuova spedizione. Furono i padri Stefano, padre Zaccaria, padre Giampiero, padre Celso, padre Davide, padre Rinaldo e i fratelli Vincenzo e Salvatore. Il 4 novembre, del giorno di San Carlo Borromeo, patrono della provincia dei Cappuccini di Lombardia, gli otto religiosi ricevettero con gioia il crocifisso. Fra Giampietro si accomiatò dalla madre e dai familiari e sarebbe riuscito a riabbracciarli ancora una volta solo 10 anni più tardi. Partì coi confratelli dal porto di Genova il pomeriggio del 10 novembre. Dal punto di vista giuridico, la missione del Maragnon era quasi missione, perché sorta in aiuto a diocesi già formate, nelle quali scarseggiava il clero. E dal punto di vista geografico, si estese in vari stati, oltre al Maragnon, al Pará, al Ceará, all'Amazzonia e al Piauí. Il Brasile era entrato nell'ambito dell'azione missionaria cappuccina fin dai primi del XVII secolo e si mantenne attraverso periodi più o meno e ampie attività fino alla fine del XX secolo. Attualmente molte province sono diventate autonome, ma per alcune resta ancora un forte legame con i cappuccini italiani. I cappuccini italiani, provenienti in gran parte dal Congo portoghese, già dal 1645, nel loro andare e venire lungo le rotte atlantiche, avevano bisogno di uno scalo in Brasile, dove le flotte sostavano a volte per mesi. Così la corte di Lisbona concesse loro di occupare gli ospizi di Bahia e di Pernambuco, mentre uno nuovo se ne costruì in Rio de Janeiro. Nella città sopra citate vennero costruite 3 prelature, rispettivamente nel 1712, 1725 e nel 1737. Ma ritorniamo al nostro Fra Giampietro. Il 20 dicembre del 1884, su richiesta del ministro generale dell'ordine, padre Bernardo di Andermatt, si ottenne dalla Santa Sede di definire un nuovo regolamento per le missioni affidate all'ordine. Fu istituito un segretariato per le missioni, il cui segretario era scelto direttamente dallo stesso ministro generale. Fu in seguito a questa riorganizzazione che il 12 gennaio del 1892 la missione di Pernambuco fu affidata alla provincia di Milano. I superiori maggiori della missione impegnarono da subito a farsi carico della prefettura di Pernambuco, che languiva di personale. Di primaria importanza era però anche la fondazione della catechesi in Amazzonia. In tal modo, il nuovo campo missionario dei Cappuccini Lombardi veniva definito nel nord-est del Brasile. Il 3 aprile del 1892 salpò da Genova alla volta di Recife un primo gruppetto di candidati alla missione in Brasile. Nel dicembre dello stesso anno La direzione della missione lombarda fu affidata a padre Carlo da San Martino Learo, che abbiamo visto che conosceva già il nostro padre Giampiero per essere stati insieme in convento. Padre Carlo raggiunse la colonia di Sant'Isabel e iniziò con gli altri frati le peregrinazioni apostoliche su tutto il territorio, chiamate Desobriga. Ma il periodo di Pernambuco dei missionari lombardi era destinato ad essere di breve durata. Infatti, il superiore sentiva con cuore che la missione doveva essere l'evangelizzazione degli indios e che quindi urgeva spostare l'asse nello stato del Maranhão. Allo scopo che scrisse il vescovo di San Luis, il 16 luglio del 1893 raggiunse da solo la capitale dello stato. Qui, appunto, ottiene il permesso. L'inaugurazione della residenza di San João avvenne il 9 novembre del 1893. Si diede loro l'ex convento carmelitano, che era chiamato il Carmo. Il 12 maggio del 1894 il generale dell'ordine, con decreto di piena autonomia, elegge padre Carlo da San Martino Learo superiore regolare. I cappuccini si concentrarono in tal modo sul piano d'azione che si svolò non solo nel Maranhão, ma anche in altri stati, il Cereal, Pará, l'Amazzonia e il Piauí. Fu chiaro da subito che la situazione richiedeva l'invito di altri confratelli. Ritorniamo al nostro padre Giampietro. I confratelli sbarcarono a Recife il 25 novembre del 1894 e il 3 novembre, festa di San Francesco Saverio, patrono delle missioni, raggiunsero lo stato del Maranhão accolti festosamente da padre Carlo. La diocesi era vastissima, con un'estensione superiore ai 760.000 km² e una popolazione di 730.000 abitanti, dispersi in un immenso territorio in gran parte selvaggio e privo anche delle vie di comunicazione. Da qui l'abbandono in cui si trovavano le popolazioni delle zone semidesertiche del nord, il conseguente dominio su di esse dall'ignoranza religiosa e di diffondersi di pratiche superstiziose. Padre Carlo decise quindi di non limitarsi al ministero cittadino, ma appunto sviluppò le missioni ambulanti e le desobriga, che sono appunto visite annuali dal missionario alle comunità più lontane. Una questione a parte è rappresentata dalla catechesi dell'Indios, che il superiore affrontò accettando l'incarico di parrocchie attigue alle aldee, che erano aree abitate da Indios, che gli avrebbero permesso con un'azione di irradiamento di giungere a contatto con le popolazioni più interne ed indigene. Ad aprile i missionari erano già pronti a un definitivo impegno pastorale. Padre Giampietro venne destinato alla fraternità di São Luís. Ma nel primo semestre di attività dovettero affrontare la prima prova. Fu costretto a un periodo di riposo per un serio attacco di pleurite, che si rivolse dopo un soggiorno a Rosario, grazie al clima più favorevole, alla giovane età e alla forza tempra. Appena ristabilito, accettò di riprendere le predicazioni. Infaticabile nel Vangelo fu proprio per le missioni ambulanti e le desobriga. Questa forma di apostolato stava avendo grande sviluppo e sarebbe diventata una delle espressioni massime e più caratteristiche del lavoro missionario. La predicazione non si faceva nella chiesa, ma in campo aperto, dove la gente proveniente da parti lontane poteva raggiungere il numero di 15-20.000 persone, dislocate in tende ed amache. Prevedevano un lungo corso di predicazione per dare al popolo la possibilità di ascoltare la parola di Dio e ricevere i sacramenti. Duravano dalle 2 alle 3 settimane ed esigevano un lavoro estenuante, che spesso eccedeva la portata delle energie umane. Così anche fra Giampietro partì per le desobriga, percorse sentieri tracciati nel folto della foresta, piccole strade nel Sertauri arso e immensi fiumi. Lui, che veniva da un piccolo mondo, si trovò immerso in un territorio sconfinato, che percorse a dorso di muli, su barche primitive e soprattutto a piedi. Pellegrino del Signore, andava in cerca di anime. Padre Giampietro tenne inizialmente missioni di apostolato ad Gentes, negli stati di Piauí e Maranhão. Nel 1895 tenne 5 corsi di missioni nel Maranhão. Nel 1896 furono 18 e nel 1897 più di 15 missioni da lui affidate, con lunghissimi viaggi e disastrose conseguenze per gli inevitabili disagi affrontati. Al rientro da una missione fu comunicato fra Giampietro che doveva rinunciare all'amato postulato ambulante. Il 7 giugno del 1897 era stato nominato secondo consigliere del superiore maggiore e vicario del convento Ducarmo. Era l'inizio di un percorso che lo costringerà per il resto della sua breve vita a occupare posizioni di responsabilità. In questa occasione scrisse al padre provinciale: con un piccolo dispiacere ho dovuto abbandonare la desobriga, in cui provai grandi consolazioni. Volendo essere sincero, era mio desiderio continuare a percorrere città e paesi, predicando la parola di Dio e amministrando i conforti della nostra santa religione agli abitanti delle immense foreste del Brasile, istruendo gli ignoranti, persuadendo i peccatori ad abbandonare i vizi in cerca della strada per il cielo, esercitandomi nella predicazione delle missioni popolari ambulanti. Provavo tali consolazioni che i sacrifici e le difficoltà si convertivano in allegria e soddisfazione grande. Ma il Signore chiede a me un altro sacrificio, perciò sia fatto anche in questo la sua volontà. Il suo nuovo incarico era appunto di lavorare nella città di San Luis, fondando l'associazione Il Pane di Sant'Antonio e l'oratorio festivo per gli adolescenti, l'oratorio festivo dei giovani e il catechismo degli adolescenti. Nel nuovo ruolo cercò comunque un'occasione di vicinanza con il popolo. Fu perciò estremamente riconoscente quando, in seguito alla richiesta del vescovo di Fortaleza, fu scelto per primo nel combattere il fanatismo nella regione di Cariri, missione ardua ma che venne conclusa con successo. Nel 1899 gli viene affidato il recupero della chiesa del Carmine a San Luis, che anche a questo punto diede appunto lui lo spunto di aumentare le celebrazioni eucaristiche per richiamare un numero di fedeli. Un confratello, fra Damaso da Inzago, scrive: i confratelli ammiravano l'operosità straordinaria di padre Giampietro, la sua competenza nei lavori. Eccessivamente operoso, comprensivo e con tutti buono e affabile. Io stesso lo accompagnavo nelle varie chiese della città e alle Bresavie di Gaviao, dove predicava e confessava portando ovunque allegria e buon umore. Era veramente lodevole. Nell'aprile del 1900 giunse da Milano il decreto di nomina dei nuovi superiori. Padre Carlo veniva rieletto nuovamente superiore e fra Giampiero era confermato nella carica di consigliere. E qui venne nominato guardiano del convento del Carme. Nonostante la giovane età, era molto apprezzato perché molto attento, dirigente e zelante nell'osservare la regola. Continuò inoltre ad essere maestro dei novizi. Durante quest'anno, per attuare le catechesi degli indio, sono state realizzate delle residenze, appunto quelle aldee di cui parlavamo prima, a Barra do Corda ed Alto Alegre. A Barra do Corda si stabilì un gruppo di missionari e ad Alto Alegre un gruppo di missionarie fondate appunto dalla suore cappuccine di madre Francesca Rubatto. Padre Carlo, per assicurare i fondi necessari al mantenimento del collegio, si convince della necessità di creare una colonia agricola. Amministratore della colonia divenne padre Rinaldo da Paullo, che tracciò un vasto piano di coltivazione ed importò bestiame dalla Svizzera e si procurò anche macchine agricole. Analogamente si diede inizio alla catechesi. I primi missionari si insediarono in una piccola capanna con l'intento di operare anche per facilitare la comunicazione con Belém. L'estenuante lavoro dei missionari stava dando frutti, ma il 13 marzo, pensate che nel giro di solo 8 anni avevano preso l'assistenza spirituale di 180.000 fedeli, insieme a 17 chiese e cappelle, al Terzo Ordine Francescano ed altre confraternite. Ma il 13 marzo del 1901 accadde un fatto che fu determinante per la vita di tutta la missione. Un numeroso gruppo di indigeni, dopo aver trascorso la notte nella foresta festeggiando secondo i loro costumi, attaccò la colonia di Alto Allegro. Vennero trucidati 4 frati e 7 suore, poi numerose famiglie indie che lavoravano nella colonia. Fu una vera ecatomba. Padre Stefano Caimi, il primo che fu permesso di raggiungere la colonia dopo che i soldati governativi avevano disperso gli assalitori, racconta che i morti furono almeno 280, senza quelli che non sono più stati trovati. Questo tragico avvenimento gettò nello sconforto i frati e colpì talmente tanto padre Carlo che ebbe sostanzialmente una crisi, divenne ammutolito e addirittura fu colpito da amnesia. Molte volte aveva pianto la morte dei suoi compagni, ma nel silenzio e nella preghiera trovava fiducia e intraprendenza. Fu questo suo atteggiamento calmo e maturo e la disponibilità dimostrata a indurre padre Timoteo, il visitatore provinciale, che era arrivato proprio in quei giorni, che portarono alla nomina di padre di Fra Giampietro a vicario generale della missione durante la malattia di padre Carlo. Contemporaneamente si sarebbe trasferito a Canindè, dove sarebbe stato maestro dei novizi. Nell'agosto del 1901, partito il visitatore provinciale, il giovane missionario, che aveva solo 32 anni, si vide pienamente addosso la pesante eredità scaturita dai fatti d'Alto Allegro e dalla malattia di padre Carlo. In una lettera scritta al ministro generale, parlando appunto della scarsezza di personale, disse: Dio provvederà. In realtà la situazione doveva rapidamente normalizzarsi ad opera di un nuovo superiore. Fra Giampietro, davanti al suo primo superiorato, apparve colui che rafforza le posizioni già acquisite e frattanto studia le situazioni per un balzo in avanti. Lo sforzo di padre Giampietro mirò dapprima ad ottenere un riassetto della missione dopo il sussulto provocato dai fatti di Alto Allegre. Singolare appare la sua presenza di spirito nel risolvere situazioni imbarazzanti, accorrendo personalmente nelle varie residenze, discutendo con vescovi, governatori e spostando superiori. In poco tempo il punto critico fu superato, la stima che per l'opera dei cappuccini crebbe e vennero fatte più pesanti richieste e pressanti richieste dei vescovi. Vennero affidate nuove parrocchie nel Maragnon, nel Colonia del Parà. Successe che a soli 24 anni morì padre Gesualdo. Per non lasciare la colonia in difficoltà, nonostante i suoi molti impegni come superiore, prese il suo posto proprio padre Giampietro, nell'attesa perché dell'arrivo appunto di altri confratelli dalla Lombardia. Nel giugno del 1903 giunse il decreto che nominava padre Giampietro superiore regolare. Nella sua prima esortazione aveva scritto: «Raccomando a tutti che abbiano gli occhi rivolti al cielo e che si procuri di amare Dio con parole ed opere per la salvezza delle anime. Ricordiamo che la gloria e il merito nostro non consistono nell'operare cose meravigliose o occupare posti o cariche elevate, ma nel fare compiere bene quello che viene assegnato. Il nostro ordine è orgoglioso di onorare San Felice da Cantelice, analfabeta, che disimpegnò umili uffici, come onorare San Lorenzo da Brindisi, che fu prodigio di sapienza e occupò per moltissimi anni i più alti posti dell'ordine della Chiesa. Sforziamoci pertanto fedelmente di compiere tutti i nostri doveri e il Signore ci benedirà in tutti i momenti e frangenti della nostra vita». Al diretto interessamento del superiore regolare si deve invece la costruzione del convento di Belemme, sorto con grandi sforzi e sacrifici tra il 1904 e il 1905. Un problema urgente si rivelò quello di dare maggior stabilità alla colonia del Prata, che sorgeva in una zona isolata. Le attività erano comunque molte, pochissimi mezzi, era in funzione già un collegio per i ragazzi e era intenzione di costruire anche un collegio femminile. La colonia era andata espandendosi, ma non poteva, data la povertà di tutta l'area, gli ingenti lavori di apportare, mantenersi autonomamente. Il superiore giunse così alla decisione di ritirare i missionari del Prata, ma padre Daniele da Samarate, venerabile di cui abbiamo parlato già in una catechesi, che dirigeva la colonia, invitò il governatore a visitarla. Questo giunse accompagnato da un senatore e da un deputato. Padre Giampietro fu fermo anche di fronte all'autorità e durante il pranzo modesto prese la parola e disse: «Qui siamo venuti per lavorare e svolgere la nostra missione in nome di Dio per il bene del prossimo. Abbiamo trasformato queste foreste in una fiorita colonia. iniziando la catechesi degli indios, ma nessuno potrà obbligarci a rimanere nel caso che non si debbano raggiungere gli scopi e gli obiettivi della nostra missione. Partiremo come siamo venuti, col solo breviario andremo in altri luoghi, dove ci si permette di concretizzare il nostro dovere evangelico. Il governatore dichiarò la propria ammirazione per l'opera che stavano svolgendo, saldò immediatamente il debito e svincolò le sovvenzioni per la costruzione del collegio femminile, con la clausola che il superiore ottenesse delle religiose per l'istruzione e l'educazione dei bambini. Dopo vari tentativi presso molte congregazioni, Fra Giampietro si recò a Rio de Janeiro e ottenne l'assicurazione di 4 suore francescane di Maria Immacolata. Finalmente si sentì tranquillo, ma a Belém si diffuse un'epidemia di vaiolo e lui non si risparmiò dall'assistenza ai malati, contrasse così la malattia e costretto al ricovero. Con la guarigione arrivò anche la felice notizia che la casa delle suore del Prate era ultimata. Contattò la superiore provinciale delle suore, ma le suore non sarebbero arrivate. Ancora tentativi per ottenere altre suore, seppure non francescane. Ma tutti, in ricordo del massacro di Alto Allegro, non trovavano suore disponibili per essere inviate. Il collegio era praticamente finito, tutta la fatica e l'impegno sembravano così vanificati. Ma padre Giampietro, confidando nella provvidenza, insieme con fratelli, intensificò le preghiere e le lunghe veglie. Ed ecco che l'aiuto venne. Dopo una notte in preghiera, Fra Giampietro si ricordò di un gruppo di terziarie francescane di Canindé. Erano giovani catechiste che desideravano dare maggiore compimento alla loro vita religiosa. Perché non fondare una nuova congregazione? Era consapevole di quanto questa idea fosse ardita e che pertanto non doveva essere abbracciata con tanta superficialità. Riunì il consiglio dei superiori e le autorità ecclesiastiche e tutti espressero un parere favorevole. Padre Giampietro decise di agire, incaricò padre Mattia di comunicare il progetto alle giovani, di invitarle a pregare e a riflettere sulla proposta. Fu così che il 18 dicembre 1904, quarta domenica di Avvento, nella cappella di Maria Esiliatrice a Belém, avvenne la vestizione religiosa delle nuove sorelle. Il superiore impose loro questi nuovi: Chiara, Elisabetta, Veronica, Agnese e Maddalena. Il giorno seguente, accompagnate dal servo di Dio Fra Giampietro e dal venerabile Fra Daniele, si trasferirono nella colonia di Sant'Antonio do Prata, il loro primo campo d'azione. Era nato un nuovo ramo e presto una giovane si presentò per essere ammessa alla consacrazione. Un virgulto delicato, come sempre, è un nuovo nato, ma destinato a crescere e a rinvigorirsi, tanto che oggi le suore missionarie cappuccine sono più di 300, distribuite in 45 fraternità, che fanno capo alle 2 province di San Luis e di Fortaleza. In Brasile svolgono le loro opere nei collegi, in ospedali, nelle case per anziani e nelle catechesi parrocchiali. Sono presenti anche come missionario in Ecuador e Mozambico. Nel 1905, 10 anni dopo la partenza dal Brasile, ottenne l'autorizzazione di entrare in Italia. Potrà rivedere i confratelli, i familiari e soprattutto esporre la situazione della missione. L'incontro con i familiari fu intenso e lasciò un esempio di vera semplicità francescana. Un testimone racconta: il suo comportamento era austero, raccolto e devoto, visse con la famiglia vari giorni e ancora lo ricordano per l'austerità con cui con se stesso e per la bontà e prodigalità con tutti. Lasciò pure buona impressione per la sua frugalità a tavola e la scomodità del suo riposo. Mai toccò il letto per lui preparato, dormiva sempre sul tappeto della stanza, sempre mostrandosi sereno, allegro e fraterno. Suor Teresina Maria de Beneditos riporta che, aiutato dai fratelli, ottenne macchine ed altri attrezzi da lavoro, un piccolo generatore a olio e una macchina tipografica. Iniziò a visitare i conventi della provincia per esporre con passione ed entusiasmo l'attività svolta dai missionari. Presentò al padre provinciale una relazione particolareggiata, ampia ed equilibrata. A Roma incontra il ministro generale e parla non solo della missione ma anche della nuova congregazione. Ed eccolo ripartire nuovamente per il Brasile. Padre Giampietro viene rieletto alla carica di superiore regolare il 3 maggio del 1906. allargando in questo periodo la missione al bacino amazzonico. Il Pará, appunto, nel commercio della gomma, era uno di questi, come potremmo definirli, uno di questi luoghi che avevano anche molti contatti con l'Italia, appunto, grazie all'arrivo regolare di piroscafi e soprattutto alla scarsità del clero. Per cui padre Giampietro, vedendo il commercio della gomma, l'arrivo di piroscafi, manda appunto questi frati perché così possono avere anche dei grossi collegamenti con l'Italia. Il governatore dello Stato, dopo la visita della colonia, decide di sostenere la missione. Così fra Giampiero, accompagnato da padre Daniele da Samarate, risalì il Capim con un'imbarcazione messa a disposizione dal governo, ma il viaggio risultò infruttuoso a causa della zona estremamente selvaggia e pochissimo abitata, con acqua stagnante e fonte di febbri delle peggiori specie. La ricerca continuò ugualmente. Nel 1905 padre Giampietro mandò padre Cherubino da Carpiano a esplorare le altre zone. In seguito padre Giampietro e padre Daniele raggiunsero padre Cherubino e insieme ripresero a risalire il Guamà fino ad approdare al piccolo porto fluviale di Ourem, villaggio situato alla destra del fiume a circa 240 km da Belém, in buona posizione e discretamente salubre. Il superiore regolare, constatato che il villaggio sorgeva fra due aldee di indios e che gli abitanti erano poveri e spiritualmente abbandonati, decise di fissare una nuova casa e mise padre Cherubino come guardiano della fraternità. La fondazione e la costruzione avvennero in modo rapido. Il 18 giugno del 1906 la curia arcivescovile di Belém affidava ai frati la cura della parrocchia. La nuova istituzione poteva godere di sovvenzioni governative. Nel 1907 veniva inaugurato l'intero complesso, due internati e due esternati e una serie di arti e mestieri. In seguito vennero ospitati anche giovani indios. Pensate che nel 1910, per cui dopo solo 4 anni, si contavano già 336 alunni. Qui non va dimenticata l'opera delle suore cappuccine missionarie, apprezzate e stimate da tutti i contemporanei. Esse, oltre a impartire l'istruzione alle fanciulle, prestavano servizio nell'attività liturgica in parrocchia, sia prendendosi cura delle suppellettili sacre, sia mantenendo anche una buona scuola di canto. La residenza esercitò una benefica influenza in tutte le zone. Nel maggio del 1906, Monsignor Ippolito Costa, amministratore apostolico della diocesi amazzonica, si accordò con il governatore dello Stato e invitò i cappuccini della missione del Nord-Est del Brasile a fondare una residenza sul Rio Negro, destinata alla catechesi dell'Indios. Ma Giampietro, nell'approssimarsi alla nuova elezione da superiore regolare, preferì attendere. Nel mese di giugno, giunta da Milano la riconferma della sua rielezione, inviò padre Davide da Desenzano al Serio a Manaus per studiare le possibilità. Insieme incontrarono Monsignor Costa e il governatore dello Stato e si stabilì che i religiosi avrebbero compiuto un'escursione sul Rio Negro. I missionari risalirono per alcuni giorni il Rio Negro spingendosi fino al villaggio di Mura, ben accolti dalla popolazione e dal sindaco. Si stabilì di realizzare l'impianto di una colonia e di un collegio indigeno, ma il governatore, pur convenendo che il progetto era buono, dichiarò subito che non voleva farsi carico dei costi, ma limitandosi a elargire di tanto in tanto un contributo. La missione cappuccina era già gravata da tante opere realizzate. Una nuova avventura missionaria necessitava di nuovi sforzi. Padre Giampietro, incerto sul da farsi, fu ratificato comunque un accordo iniziale e padre Giampietro nominò padre Davide superiore della residenza. La nuova attività prevede il servizio liturgico nella chiesa di San Sebastiano, la realizzazione di un collegio popolare per i figli delle classi meno abbienti e le desobrigas. L'apostolato della capitale amazzonica trovò una sua particolare espressione nella scuola indirizzata ai fanciulli dal popolo di condizioni disagiate. Il collegio, meglio l'esternato popolare, fu aperto sul principio nel 1907 e sin dai primi giorni accolse 250 ragazzi. Le desobrighe fra i raccoglitori di gomma e gli indios fu un'attività apostolica più faticosa e ardua, La presenza di un florido mercato della gomma rese la popolazione concentrata solo nel guadagno e insensibile nei confronti di una vita di fede. Vedete come subito iniziano i problemi, no? Solo concentrati nel guadagno. Il ministro provinciale, padre Camillo D'Albino, in qualità di visitatore generale, sulla fine del 1909, rendendosi conto dell'immensità del territorio che si estendeva, decideva di riportare nei suoi confini primitivi. La residenza di Monaus veniva quindi ceduta ai Cappuccini dell'Umbria, ai quali era già stata affidata la nuova missione indipendente in costruzione lungo il Rio Negro. Nel 1909 era scaduto l'incarico di Fra Giampietro, superiore regolare, e gli succedette padre Stefano, l'amico dell'infanzia. Ma ecco, nel 1912, di nuovo la rielezione. Nonostante la giovane età e stanco, la sua forte tempra è stata minata da tutti quegli anni in cui non si è mai risparmiato. Tutte quelle cose che ha fatto, era decisamente stanco, era sempre in giro a provvedere a tutto. Scrive quindi i frati e le suore. Abituato a riconoscere in tutti gli eventi, sia prosperi che avversi, le disposizioni della Divina Provvidenza che governa e dispone secondo il suo divino beneplacito, anche nelle cose minime e indifferenti, interamente convinto che è proprio l'economia divina usare i mezzi fragili insufficienti per realizzare i suoi progetti ed effettuare le sue opere, non ci meravigliamo neanche minimamente riteniamo strano nel vederci un'altra volta, nonostante la nostra riconosciuta indegnità, posto nella carica di superiore regolare della nostra amata missione. Davanti alle difficoltà che si presentano al nostro spirito, con giuste esitazioni e timori accettiamo la carica che ci è imposta e nel ricordo dell'Apostolo San Paolo, con tutta fiducia, anche noi diremo tutto posso in colui che mi dà forza. Qui continuò ancora le costruzioni, le sistemazioni delle varie missioni e arriviamo all'ottobre del 1913. Dopo un lungo e durissimo viaggio da Betlemme a Canindé nel Serea, il superiore dava inizio alla visita canonica in quella terra lontana. Il 19 ottobre padre Giampietro lasciava Canindé a cavallo con disturbi assai gravi e 4 giorni dopo raggiungeva la residenza di Fortaleza, ma qui doveva bruscamente mettersi a letto e sottoporsi a una cura radicale. La malattia progrediva inesorabile, ribelle e ogni medicina e sforzo dei medici. L'infermo sentiva la gravità del mal e si andava preparando a qualsiasi evenienza, chiedendo e ricevendo i santi sacramenti, domandando perdono a tutti. Raccomandandosi alle preghiere, venne trasferito in ospedale e fu sottoposto a 3 interventi chirurgici. Scusate un attimo, mi viene di starnutire e non riesco a starnutire. Eccoci. La morte a cui si stava preparando iniziava appunto a bussare alla porta. Avendo già provveduto a nominare padre Alfredo da Martinengo, suo vicario, ma la giovane congregazione era rimasta senza una guida. Così durante una visita di padre Stefano ebbe un lungo colloquio con lui. Chi meglio dell'amico fraterno poteva continuare l'esperienza missionaria di queste suore? Padre Stefano accettò. Il male andò rapidamente aggravandosi, moltiplicando il dolore e lo strazio. Il 2 dicembre del 1913, nonostante si fosse comunicato la mattina, di notte voglia riconciliarsi, acquistare indulgenza e nuovamente ricevere la comunione in forma di viatico, richiedendo inoltre che gli si impartisse la benedizione papale in articolo mortis. A mezzanotte, fra il 2 e il 3 dicembre, esattamente 19 anni dopo il suo arrivo in missione, entrò in coma. Il giorno 5 dicembre, primo venerdì del mese, dopo una lunga agonia, verso le 10 del mattino, sopravvennero i gemiti della morte di Giampietro. Rese la sua anima a Dio all'età di 45 anni. La notizia fu diffusa il 9 dicembre e sconvolse tutti i missionari e tutti i confratelli dell'ordine Cappuccino, in quanto tutti avevano seguito le sue gesta nel governare appunto questa missione. Fra gli elogi della sua figura morale e missionaria va ricordato ciò che a 10 mesi della sua scomparsa espresse padre Alfredo da Martinengo, suo successore alla guida. Egli dichiarò che la sua missione si trovava spiritualmente in uno stato fiorente, e se i missionari continuavano con entusiasmo l'opera loro assegnata, con l'apostolico zelo nei vari ministeri, era proprio grazie a padre Gian Pietro Recalcati da Sesto San Giovanni, buono, saggio, forte propugnatore di bene e vero modello di superiore missionario. Con la sua scomparsa la missione aveva perso il suo pastore illuminato, padre caritatevole e consigliere sincero. La personalità di padre Gian Pietro spicca nel decennio in cui di fatto lui vive nella missione. Scriveva lui: il superiore fratello tra i fratelli non può essere che un papà comprensivo che scopre le necessità dei suoi figli. Deve anche alle volte ammonire e correggere, ma sa che anche lui ha difetti e debolezze. Deve imporre ai subalterni attività con dimensioni adeguate alle loro forze. Deve zelare l'osservanza regolare sapendo, per sua esperienza personale, quanto sia spesso pesante. Aiutiamoci pertanto gli uni con gli altri, sforzandoci di condividere fraternamente il peso della fatica. Questo grandissimo missionario entra appunto nel regno di Dio e entra appunto in un processo di beatificazione che, come dicevamo all'inizio, sta continuando, e si vede questa figura, no, di missionario proprio pieno, che pensa a tutte le categorie. E chiediamo allora anche la sua intercessione, come sempre alla fine di ogni nostra catechesi sui santi. Crediamo all'intercessione di padre Gian Pietro da Sesto, perché possa davvero aiutarci ad essere anche noi missionari nel luogo dove viviamo, essere testimoni di Cristo ed essere testimoni dell'amore di Dio per ciascuno di noi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Signore ci benedica, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Pace e bene a tutti.
Da Radio Madre Terra abbiamo trasmesso Santi Francescani dei Tre Ordini, a cura di Fra Andrea Cassinelli. Carmi sapere.